tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
13:08 minuti, iniziamo la diretta di oggi su Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, come sempre dalle 13 alle 15 col sottoscritto Dario Ghiringhelli. Oggi sono in solitaria, faccio una puntata in autonomia insieme ovviamente a Yves Roche, che già non è felice di vedermi quando sono in compagnia, figuriamoci oggi che sono, no! Che sono da solo, esatto. Infatti. No! Questo è per dare il benvenuto come sempre ai nostri amici del weekend. Sto vedendo sulla nostra messaggistica, credo da quello che ci state scrivendo, che stesse andando la replica di Colpo Gobbo di ieri pomeriggio, perché qualcuno manda i messaggi riferiti a me e a Luigi Schiffo, quindi insomma adesso ci sono, quindi qualcuno me lo recupero, visto che era indirizzato anche al sottoscritto. Vi ricordo come sempre che nel weekend le dirette della radio iniziano appunto alle 13 con tutta la live che vuoi, e poi ci sarà come sempre alle 15 Chiara col suo sabato sport. No, dicevo, tematiche che da ieri a oggi in realtà si sono come gonfiate, mettiamola così, perché ve l'avevamo anticipato ieri, c'è stata questa novità, questa quasi sorpresa, nel senso che io l'ho scoperto nella giornata di ieri, non ero pronto a questa cosa, del sorteggio già del calendario molto 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 in anticipo rispetto a quelle che sono solitamente le tempistiche, che di solito sono di metà luglio, a volte forse anche qualche cosina più avanti. È vero che, non essendoci l'Italia al mondiale, l'interesse in questo momento è un po' spento, no? Sul mondo del calcio, allora forse era un modo per tenere un pochino ancora di riflettori accesi, visto che insomma sì, fra un po' partirà la rassegna iridata, siamo il 6 di giugno, mi sembra la prima partita sia l'11, però appunto l'Italia non ci sarà, e allora perché probabilmente non tenere vivo, no, questo interesse. Calendario che ha riservato già una curiosità, nella curiosità, che è l'inizio e la fine, perché col fatto che non c'è più ormai da un po' di anni la simmetria del calendario, in realtà in un certo senso quest'anno una specie di simmetria è venuta fuori, perché in maniera abbastanza curiosa la Juve inizia il suo campionato a Frosinone, evidentemente contro la squadra frusinate, e chiude contro il Frosinone stesso, evidentemente però in casa. Quindi la prima giornata sarà Frosinone-Juventus e l'ultima sarà Juventus-Frosinone. Non mi sembra che sia ancora mai successo, non alla Juve quantomeno, di iniziare e chiudere con la stessa squadra. Effettivamente una possibilità remota, perché statisticamente può succedere solo una volta ogni non so quanto, ma sicuramente una piccola possibilità, e questa volta è successo. Sapete, per chi mi segue da anni ormai, perché questo discorso si può fare sempre all'inizio dell'anno, che una delle curiosità che io mi vado sempre a togliere è quante partite facciamo con le big all'andata in casa rispetto a quante al ritorno, no? Perché poi quelle partite lì, il fatto di giocarle in casa, possono spostare forse un pochino gli equilibri del campionato. E allora ecco che vi dico già che, vabbè, probabilmente l'avrete già anche visto, alla terza giornata, quindi dopo la prima pausa per la nazionale, si parte subito secchi con Juve-Milan, che giocheremo quindi in casa. Alla quinta c'è subito già, in un certo senso, Juve-Atalanta, quindi due partite in casa consecutive, inframmezzate da quelle col Sassuolo a Reggio Emilia. Alla quarta ci sarà la settima Juve-Lazio, da capire quanto, insomma, il ridimensionamento eventuale anche della Lazio, quanto possa essere ancora forse considerato un big match o meno, detto che quest'anno in casa abbiamo pareggiato, se non ricordo male, e in trasferta abbiamo anche perso, con tutti quei vari episodi dei pestoni di Ghila su Conceição, però insomma è una partita che quest'anno non ci ha portato bene. E abbiamo anche alla decima Juventus-Napoli, quindi abbiamo Inter, Atalanta, Lazio e Napoli nel girone d'andata in casa, e tra l'altro tutte relativamente presto, perché appunto alla decima abbiamo già Juve-Napoli. Poi abbiamo la prima trasferta difficile alla tredicesima, come Juventus, e poi abbiamo Roma-Juventus alla sedicesima, Bologna-Juventus, anche qua da capire quali saranno gli obiettivi del Bologna dell'anno scorso, e poi si chiude il girone d'andata con una partitina da niente, che è Inter-Juve. Quindi diciamo che nelle prime 10 abbiamo 4 big match tutti in casa, nelle seconde 9 abbiamo 3 big match tutti fuori, quindi insomma un calendario un po' anomalo da quel punto di vista lì, strano, tanto ci siamo abbastanza abituati alle anomalie. E poi c'è in mezzo, ancora prima dell'Inter, c'è il derby in casa nostra, però Juve-Toro alla 18esima. Andando al girone di ritorno, anche qua altra coincidenza, dunque 20, 21, 22, esattamente alla terza giornata di ritorno, quindi dopo che è la terza d'andata c'è Juve-Milan, alla terza di ritorno c'è Milan-Juve, quindi mantenendo quasi una vecchia tradizione della giornata conservata. poco dopo, quindi dopo Juve-Sassuolo, anche qua insomma sono giornate che si giocano vicino, ci sarà poi Napoli-Juventus alla 24esima, andando alle, sempre ai big match, 27esima Juventus-Roma e poi Lazio-Juve, quindi le due romane una dietro l'altra, la 29esima Juve-Como, quindi un trittico non da poco, Juve-Roma, Lazio-Juve, Juve-Como e poi derby, attenzione, questo è un momento abbastanza complicato, quattro giornate calde col derby di ritorno evidentemente in casa del Toro, poi scorro velocemente perché mi fa segno che abbiamo già pronto l'ospite, Atalanta-Juventus alla 34esima, Juve-Inter alla 36esima, attenzione perché alla 36esima negli ultimi anni i giochi sono ancora decisamente aperti e chissà dove saremo e dove vorremmo essere alla terz'ultima giornata di campionato, per poi fare Parma-Juve e come dicevamo prima si chiude dove abbiamo aperto, ovvero a Frosinone. So che proprio questa è una delle statistiche che andremo a vedere oggi con il nostro esperto di statistica Stefano Romagnoli Foodstats. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, abbiamo saltato l'altra settimana, ti abbiamo lasciato un turno di riposo visto che il campionato era appena finito, però insomma un po' di dati di sintesi di questa stagione e magari un affaccio anche alla prossima. Ben trovato a te e alla tua redazione di Foodstats.
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato. Senti, dicevamo un po' di numeri di questa stagione, no? Che hai preparato anche per il tuo sito, ieri me li hai anticipati. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione della Juventus in quelli che sono un po' i freddi numeri, no? Filtrati un po' dai mal di pancia dei tifosi, mettiamola così.
Guarda, allora diciamo che partiamo da il giocatore più chiacchierato di queste ultime settimane, certo. Se non da gennaio in poi, ovvero Vlahovic, visto che Radio Mercato dice che l'incontro di l'altro giorno alla fine non ha portato alla fumata bianca, per cui quella nel derby dovrebbe, a meno di colpi di scena da qui al 30 di giugno, dovrebbe essere stata la sua ultima comparsata in maglia bianconera. Quindi diciamo, allora, analizziamo la parte quella in cui ha avuto questa storia, ha avuto, diciamo così, il capitolo più lungo, ovvero la Serie A, perché lui arrivò nel calciomercato invernale del 21-22 sì. dalla Fiorentina sì. per 70 milioni più varie commissioni, e con la Juventus da allora in Serie A ha messo assieme 123 presenze, 50 gol, quindi praticamente un gol ogni due match e 46 per essere esatti, però diciamo due match e mezzo, 6 assist vincenti, ovvero 6 passaggi gol, sì. quindi hanno portato direttamente al gol. I numeri in Serie A, tra virgolette, potrebbero essere anche dalla sua parte, però diciamo ci sono una serie di puntini di sospensione.
D'accordo, e sono decisamente d'accordo. Che sono, per esempio, questi punti di sospensione? Beh, molti li conosciamo, però voglio sapere quali sono per te questi puntini di sospensione, Stefano.
Guarda, siamo andati a vedere stagione per stagione. Sì. E la partenza era stata micidiale. Cioè sì. La partenza, lui arriva alla 24esima giornata, mette assieme 15 presenze, quindi le gioca tutte dal suo arrivo alla Juventus in quella parte di campionato. Fa 7 gol, per essere un giocatore è appena arrivato, sì. una squadra nuova, una tipologia di gioco differente, perché ricordiamoci, lui alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo di una squadra che fondamentalmente giocava per lui. Quindi 15 presenze, 7 gol, e vai a vedere, è il 46,7% dei match giocati lui è andato in gol. Dice, vabbè, ok, è praticamente un giocatore che segna uno ogni due partite, quindi in media tutti gli anni dovrebbe portare intorno alle 20 gol di campionato. Sì. Ora, vabbè, no, 19, 18, comunque sopra i 15 li dovrebbe portare. Andiamo a vedere, stagione 22-23, già le presenze diventano 27, i gol 10 e quindi scendiamo al 37. 23-24, la sua migliore stagione in bianco-nero, perché le presenze in Serie A sono 33, i gol 16, quindi la percentuale risale a 48,5. 24-25, 29 caps, 10 gol, riscendiamo a 34,5. Infine quest'anno 19 presenze, quindi praticamente metà campionato, un girone intero, 7 gol, 36,9. Quindi se escludiamo la seconda parte della stagione in cui arrivò, la 21-22, e l'annualità 23-24, che è stata quella più performante, poi è stato un giocatore che tutto sommato il 35, 36, 37% di percentuale di presenza gol. Per essere, e anche nella Juventus è stata l'unica vera punta di questo periodo, e onestamente ci aspettavamo di più, sulla carta ci aspettavamo di più.
Assolutamente, assolutamente. Senti, invece poi so che anche tu hai già buttato un occhio al calendario e ci sono delle curiosità, perché quando ci siamo sentiti ieri non era ancora uscito, poi in realtà sì, ovviamente, insomma è iniziato più o meno alle 18.30, dicevamo questa curiosità che hanno notato in tanti, è del fatto che si comincia e si finisce con la stessa squadra, che è evidentemente il Frosinone. Hai qualche numero su questa statistica, Stefano?
Allora, guarda, intanto io, diciamo così, ho già pronto, festeggio il mio compleanno, che è il 21 agosto, quindi sono qua a Roma, faccio qualche chilometro, mi sa che andrò a vedere la Juventus, mi regalerò questa trasferta
sì.
Così non. Parte tutti gli scherzi. Allora, partiamo da una curiosità: se Gatti rimanesse, sarebbe partita dell'ex, perché Gatti, infatti, una stagione in cadetteria 21-22 al Frosinone, tra l'altro lui fu acquistato a metà annata nel calciomercato invernale e lasciato per, diciamo così, per la seconda parte di stagione proprio a Frosinone. Col Frosinone ha messo insieme fino a oggi la sua miglior stagione tra A e B, perché fece 35 presenze e 5 gol, quindi per numero di presenze e per gol marcati in un singolo campionato è stata la sua miglior stagione. È vero che poi ha sempre fatto la Serie A con la Juventus, però non ha mai totalizzato né 35 presenze né 5 gol. Se poi un'altra cosa, andiamo a vedere il bilancio della Juventus alla prima giornata nella Serie A, allora la Juventus ha vinto 61 volte, pareggiato 25, perso 7 partite. Ha marcato 201 gol e ne ha incassati 75. Nelle ultime 4 stagioni la Juventus ha sempre e solo vinto alla prima di campionato. Nel 22-23 fece 3-0 a Sassuolo, nel 23-24, scusa, contro il Sassuolo, sì. Nel 23-24 3-0 a Udine, nel 24-25 3-0 col Como, quest'anno 2-0 sul Parma.
Sì.
Per trovare un inizio, diciamo così, differente, dobbiamo andare al 21-22. Udinese-Juventus finisce 2-2, ma fu una partita stranissima.
Me
perché
la ricordo.
Juventus vinceva 2-0.
Me la ricordo.
Uno, se non è due topiche del portiere. Diciamo
di Cesne,
sì. Ovviamente con i portieri non siamo stati molto, siamo baciati dalla fortuna. E Ronaldo, nella sua ultimissima partita, fece gol di ciuffo, ma quel ciuffo era per 1,02 centimetri in fuorigioco, per cui il gol, se non ricordo male, fu annullato.
Sì, me la ricordo bene quella partita, sia per le topiche di Szczęsny, che poi lì in realtà fu molto bravo Allegri invece a insistere, vista insomma la caratura del portiere, a non fargliele pesare più di tanto, così come ricordo quel gol di Ronaldo, che anzi io ricordo anche che c'era molta narrazione intorno a quel gol, perché era l'estate in cui c'erano i famosi trasferimenti delle macchine, per cui in tanti dicevano che sarebbe andato via, eccetera.
Sì.
Lui segna quel gol, esulta come un forsennato, no? Proprio quindi tanti dicevano: ma non andrà via dopo che ha esultato così tanto per questo gol che valeva la vittoria all'ultimo minuto, e invece poi se n'è andato lo stesso. Non so se perché gli hanno annullato il gol. Rimane quel dubbio lì, no? Se n'è andato perché gli hanno annullato il gol.
Potrebbe essere, perché visto quanto sta, diciamo così, quanto ci tiene ai record del portoghese,
sì.
Magari.
Sì.
No, a parte tutti gli scherzi. Tra l'altro, come dici tu, c'era il discorso, e se non ricordo male, lui partì in panchina in quel match.
Sì.
Proprio perché c'era già odore che comunque avrebbe salutato il resto della compagnia, poi a momenti di ore, perché era la prima giornata di campionato e di lì a poco si sarebbe chiuso il calciomercato estivo. Ti concludo con una curiosità sulla prima giornata.
Sì.
Per trovare un KO della Juventus in trasferta alla prima giornata di campionato, dobbiamo andare al 2010-2011, l'annata con Del Neri in panchina, Bari-Juventus finisce 1-0 per il Bari.
Mm-hmm. Insomma, diciamo che allora qui sai sono tutti i vari che fanno gli scongiuri, adesso che abbiamo vinto tutte queste giornate magari quest'anno non vinciamo, diciamo che negli ultimi 4 anni vincere la prima giornata non è stato proprio foriero poi di particolari soddisfazioni, no? Anzi, guarda, io ricordo già che dopo che avevamo vinto quest'anno la prima 2-0 con Tudor avevamo detto ah no, però stiamo giocando bene, e ricordavo che l'anno scorso avendo vinto 3-0 contro il Como si diceva ah guarda la Juve di Motta come gioca, no? Vinci 3-0 col Como, poi mi sembra avessimo vinto 2 o 3-0 a Verona dopo che il Verona aveva battuto al San Paolo il Napoli, quindi sembrava fosse una partenza clamorosa, come ha fatto anche Tudor quest'anno che ha vinto le prime 3 di fila, perché poi abbiamo vinto a Genova e abbiamo vinto in casa con l'Inter e poi purtroppo quest'anno addirittura peggio che peggio ci siamo ritrovati a non andare neanche in Champions, quindi non è così detto che vincere la prima faccia bene, sicuramente vincere aiuta a vincere, come si dice.
Quello sì, ma hai ragione tu, perché proprio riguardando diciamo il passato recente della nostra Serie A, sì. Il primo Napoli di Conti, come ricordavi, ha esordito perdendo al Bentegodi. Cioè, perso contro il Verona per 3-0, sì. Se non ricordo male. Adesso guarda, te la cerco subito, ma l'esordio di Conte fu... col Napoli fu Verona-Napoli 3-0,
ma infatti
prima giornata del 24-25, poi avrebbe vinto lo scudetto.
Sì, esatto, e io ricordo appunto che quell'anno lì noi esordiamo col Como vincendo, la settimana dopo andiamo noi a Verona, mi sembra, che perché il Verona forse a quel punto ne aveva giocate 2 in casa di fila, vinciamo a Verona dicendo ah abbiamo battuto il Verona che ha battuto 3-0 al Napoli, il Napoli, quindi sembrava fosse qualcosa di assolutamente d'inizio di una cavalcata trionfale, e poi insomma Motta non è neanche arrivato alla fine della stagione, quindi insomma è un po' di anni che bello vince la prima, però non necessariamente poi vuol dire arrivare bene in fondo. Non so se hai ancora
Vai. Sì, guarda, allora a proposito, sempre rimaniamo a questo punto, allarghiamo, sì. Guardiamo la Serie A e la Juventus. Allora, prima di tutto ti dico una cosa sulla Serie A, che vabbè molti amici se ne saranno già accorti, ma dopo il novennato, l'abbiamo ribattezzato così, sì. Cioè il settennato presidenziale, noi abbiamo avuto il novennato bianconero.
Esatto.
Dopo i 9 scudetti di fila, la quota per vincere il titolo di campioni d'Italia è incredibilmente bassa.
Sì.
25-26, ovvero quest'anno, 87, l'anno scorso 82 punti, 23-24, 94, 22-23, 90, 21-22, 86, 20-21, 91. Insomma, la metà delle volte non è nemmeno stata superata a quota 90. Mm. 4 volte su 6 a malapena, diciamo, abbiamo raggiunto quota 90 inserendo quell'unico campionato a quota 90, quindi se ci mettiamo quello per 4 volte su 6, non abbiamo superato i 91. Se vai a vedere la media di questi 6 anni, per vincere lo scudetto bastano poco più di 88 punti.
Eh sì.
Non è, se pensi i tre punti a vittoria, non è una quota, diciamo così, irraggiungibile. E questo lo possiamo leggere in due modi. Una che dispiace molto per il calcio italiano, ma forse è una sorta di cartina tornasole, ovvero non siamo andati ai mondiali, ma visto che i campionati oramai si vincono a cifre piuttosto, a quote piuttosto basse, forse questa qualità delle squadre italiane non è un po' andata a scomparire negli ultimi anni. L'altra è che comunque, diciamo così, rispetto a quando c'era la Juventus che dominava, quando prima c'era il Milan che dominava, quando... Comunque non c'è più una squadra dominante dalla prima all'ultima giornata. Ci sono sempre state in questi anni 2-3 squadre, diciamo fino a un certo punto, che si sono così sfidate per lo scudetto e che per forza di cose hanno abbassato la quota scudetto. Pensiamo soltanto quest'anno Inter e Milan. Il Milan non entra in Champions, però l'Inter che ha vinto lo scudetto 2 derby su 2 col Milan non ha non ha fatto, diciamo così, non ha raccolto il top che poteva raccogliere.
Certo, no, ma è anche la dimostrazione del fatto che ci sono tante squadre, Juve compresa, a ridosso dei 70 punti, no? Cioè, tolto il Milan, l'Inter, sì, che ha vinto appunto 86, 87, quanti sono, e poi Napoli, Milan, Juve, Como e Roma sono tutte tra i 68 e i 75, 76 forse, quindi, e poi anche la cartina tornasole, dicevi Stefano tu, del fatto di non andare ai mondiali, ma anche di un percorso europeo che si è interrotto molto presto in tutte le competizioni quest'anno, no? Perché evidentemente il nostro campionato probabilmente sta scendendo di qualità. Abbiamo portato una sola squadra agli ottavi di Champions, che era l'Atalanta, che poi è uscita. In Europa League nessuna squadra è arrivata oltre ai quarti di finale, se non ricordo male, e anche in Conference forse la Fiorentina è uscita malamente, mi viene da dire, in forse semifinale, però è una competizione che una Fiorentina anche solo di un paio d'anni fa, quest'anno ha fatto fatica anche in campionato, ma poteva secondo me puntare a portare a casa qualcosa di più.
Sì, in effetti, diciamo, il calcio italiano dopo gli splendori degli anni 90 e a un certo punto, diciamo, anche degli anni 2000 sta avendo un momento di riflessione, chiamiamolo così. Certo, e mi inserisco anch'io, dovremmo fare un po' pace con il cervello, come si dice dalle mie parti, perché te lo spiego molto brevemente.
Sì.
C'è chi dice il campionato di Serie A non è allenante, c'è chi dice il campionato di Serie A è troppo logorante, dovrebbero diminuire le squadre. Ora decidiamoci, non è allenante o è troppo logorante?
Certo.
Tra l'altro, ieri stavamo facendo una ricerca qua in redazione con i quotidiani del 1947, l'allora ex CT e giornalista Vittorio Vozzo raccontava, magari auspicava un campionato con meno squadre. Mm-hmm. Quindi quella vicenda del ci sono troppe squadre in Serie A, il campionato magari il logo era un po' troppo, c'è da dare nel 1947,
sì,
come dibattito, come tematica.
E poi c'è sempre la questione che poi, se vai a vedere in Inghilterra, dove le squadre sono 20 come da noi, dove addirittura hanno due coppe nazionali e dove giocano un giorno sì e l'altro pure, in realtà in questo momento è il calcio migliore che si esprime probabilmente nel mondo, no? Quindi è sempre un po', probabilmente quelli che vogliono tirare l'acqua al proprio mulino cercano di trovare giustamente le giustificazioni o le spiegazioni alle loro teorie e tesi. Stefano, ti devo salutare, grazie mille per questa bella chiacchierata, abbiamo rinfrescato un po' di numeri, qualcuno ci ha fatto sorridere, qualcuno un po' meno, buona estate direi, e buon lavoro e buona ricarica, perché ne abbiamo bisogno tutti, anche se so che tu con i mondiali ovviamente sarai inevitabilmente ancora impegnato, e ci risentiamo poi per quella che sarà la prossima stagione. A questo punto
sì, seguiremo calciomercato, mondiali, tanto per non farci cambiare niente. Siamo felici, hanno fatto il calendario ieri sera, così ci possiamo un po' programmare.
Esatto.
Saluto tutti quanti, ringrazio per l'annuale ospitalità, mi avete, diciamo, sopportato da settembre in poi. E per chi lo volesse, abbiamo fatto una piccola infografica dedicata al matrimonio Vlahovic-Juventus. La trovate sia su Instagram che su Facebook di foodstats.it.
E quindi chi vuole andare ad approfondire la questione può andare a cercare. Grazie ancora a Stefano Romagnoli, buon lavoro, buona estate, a prestissimo.
Saluti a tutti.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
-36 minuti, torniamo con la diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15 insieme. E seconda parte, dicevamo, dedicata, come spesso facciamo, a voi e ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni e alle chiacchiere in qualche modo insieme. Salutiamo Cici Fifi Miao, che si lamenta sempre delle statistiche e ci chiede a cosa servono, e io ti rispondo sempre la stessa cosa. Le statistiche, ragazzi, servono forse a niente, però sono cose che sono storia in qualche modo, no? Storie raccontate in numeri che piacciono, che interessano, forse non a tutti, ma a molti sì, tant'è che, come diciamo sempre, ci sono talmente tanti siti di statistiche che sarebbero pazzi se alla gente non interessassero, no? Poi anche so che, insomma, chi gioca, chi piace scommettere, eccetera, la statistica è una base di partenza, poi può interessare, può non interessare, comunque noi adesso per un po' non ne faremo più, perché essendo finito il campionato ci piaceva fare solo appunto un pochino un riassunto di questa stagione, fin di questa parte finale di stagione, soprattutto sui due casi clamorosi, no? Un po' quello che ci ha detto Stefano Romagnoli, cioè dei numeri di Vlahovic, e poi quello che succederà all'inizio della prossima stagione. Ci fa vedere Yves, ce l'avevo pronto anch'io qui proprio per parlarvi di questo articolo, che trovate come articolo centrale della nostra pagina, della nostra redazione di Bianconera, di Bianconera News. Il GIP archivia il procedimento sul bilancio Juve 2022, non ci saranno contestazioni alla società. Questa sicuramente è una notizia importante anche per quanto riguarderà il mercato prossimo, no, della Juventus, visto che comunque l'eventuale sanzione su un bilancio risalente ormai a 4 anni fa avrebbe potuto ulteriormente chiudere i rubinetti delle potenziali dei potenziali acquisti che la Juventus poteva fare sul mercato. Andiamo a leggere a questo punto, sono dentro l'articolo proprio della nostra sito di riferimento, ma evidentemente lo trovate anche sul portale ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti... Scusate che mi sia aggiornata la pagina, ho perso il punto in cui stavo leggendo, ci sono anche un po' di pubblicità, eccoci qua... successivamente riguardava esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Quindi questa è la comunicazione ufficiale per quanto riguarda appunto questa archiviazione che riguarda il bilancio del 2022. Vengo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro anche su Twitch ci stanno scrivendo. C'è Forza Onore che ci dice: alla luce dell'intervista rilasciata da Chiesa, dobbiamo attenderci un rientro alla corte della vecchia signora. Ha confessato di essere stato vicino al ritorno da noi già nel mercato di gennaio scorso. Guarda, leggo Forza Onore anche un messaggio di Tiziano da Milano che ci scrive proprio questo, e lo trovate anche qui, c'è un articolo proprio su Bianconera News, lo potete andare a cercare, a leggere. Tiziano ci dice: a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Allora, sai, le dinamiche di mercato, così mettiamo insieme anche chi ci dice che poteva tornare a gennaio, sono complesse. Poi parliamo di un giocatore che la Juve aveva pagato tanto, che ha provato a riabilitare, insomma, da quello che ha raccontato Chiesa, molta parte della sua uscita da Torino l'hanno giocata come lì, buonanotte, come lì, Giuntoli e Motta, e come su tante altre situazioni, sappiamo che Giuntoli e Motta in certe con alcuni personaggi, con alcuni giocatori sono stati molto duri, molto trancianti, e hanno costretto, tra virgolette, la società a cederli, e alcuni anche che non avrebbero mai voluto andare via. Penso a questo punto, viste anche le ultime dichiarazioni a Chiesa, penso a Danilo, che all'epoca era anche il capitano, e ce ne sono state tante situazioni che in quel momento sono state gestite, secondo me, in maniera troppo brusca e troppo negativa. Sul fatto che poi Chiesa possa tornare in questo momento faccio fatica a immaginarlo, anche perché... E guarda, qui andiamo a finire sul discorso anche che diceva qualcuno ieri, no? Andiamo a prendere gli scarti delle altre squadre. Chiesa comunque al Liverpool sta giocando poco niente, quando ha giocato nella fase post infortunio con la seconda squadra, con la prima squadra gioca dei 20 minuti finali, e non so se possa avere ancora le gambe, possa avere ancora nelle gambe delle stagioni come quelle che ci ricordiamo noi. Altre notizie, così ve le diamo, visto che anche Yves ce le sta proponendo: può decollare lo scambio Sorloth-Nico, Alisson dovrebbe non essere disponibile per venire alla Juventus perché il Liverpool sembra non volerlo liberare. Ovviamente bisogna poi ragionare su un altro portiere, tra cui evidentemente De Gea e Magnan, di cui si sta ritornando a parlare. Ho letto anch'io delle notizie stamattina, mi arrivano anche poi una serie di notifiche di mercato. Insomma, sembra che si stia riaccendendo la scintilla verso il portiere francese, che insomma già la Juve aveva cercato in quei momenti, in quelle fasi in cui faceva fatica ad arrivare il rinnovo con il Milan. C'è da dire che insomma Maignan passerebbe da una squadra che fa l'Europa League a una squadra che fa l'Europa League, perché sia il Milan che la Juve sono arrivate lì. Bisognerebbe capire su Colomani, bisogna anche qua capire quanti soldi vuole davvero il Paris Saint Germain, perché il giocatore sembra già da sempre che volesse tornare alla Juve già a gennaio. Insomma, sono state tante le situazioni. e poi da capire invece in uscita, qua lì si parla di Miretti e Cambiaso, che sono due dei giocatori forse più papabili per uscire. Miretti potrebbe andare alla Fiorentina facendo lo stesso percorso fatto da Nicolò Fagioli, quindi le giovanili della Juve e poi una cessione alla Fiorentina, e Cambiaso invece insomma è un altro dei pochi che ha un cartellino di un certo livello insieme probabilmente a Bremer, e che forse ancora più facilmente di Bremer la società accetterebbe, diciamo, di perdere, detto che ci sono alcune squadre inglesi interessate, e c'è il Como, anche il Como in sordina, ma neanche troppo, che è particolarmente interessato a Cambiaso, che porterebbe sicuramente un po' di esperienza internazionale in una squadra che evidentemente esperienza internazionale non ce l'ha. Massimiliano da Roma ci dice: vedendo il calendario, le giornate dalla 24 alla 30 sono tutte toste. Vediamo anche quando ci saranno i sorteggi di Europa League, come incastreranno le partite. Quello sicuramente sarà un altro grosso problema, no Massimiliano? Perché adesso chiaramente il calendario è stato estratto dando le partite, diciamo, dando i weekend delle partite. Non si sa ancora se si giocherà di sabato, se si giocherà di domenica, il venerdì o lunedì, perché ormai la finestra del weekend è diventata su 4 giorni, evidentemente. Ma bisognerà poi capire, perché poi se si gioca il giovedì la Juve potrà chiedere eventualmente di andare a giocare la partita, soprattutto se arriva dall'Europa League fuori casa potrà richiedere di giocare il lunedì sera. Questa è un po' la regola che si fa, no? Quando si fanno le trasferte il giovedì sera di Europa League, lunedì poi o 18:30 o 20:45, quello poi credo che dipenda più dalla Lega che dalla Juventus, ma considerando gli ascolti che fa la Juventus mi immagino che se fosse di lunedì sarebbe comunque alle 20:45. Però è vero, Tiziano, Chiara, Massimiliano, scusami, che finché non ci saranno poi anche i calendari delle coppe, fare già delle previsioni sulle difficoltà non è semplicissimo. Sicuramente, come dicevi tu, c'è un filotto di partite di 5-6 già solo di Serie A che saranno complicate in un periodo, tra l'altro, 24-30, no, forse siamo già oltre, ma sicuramente con la Coppa Italia che arriva, e dove almeno il primo turno di Coppa Italia si inserisce solitamente intorno alla 19-20, perché le prime squadre della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, che si disputano solitamente subito dopo le vacanze di Natale, quindi lì le partite diventeranno tante. Sempre Tiziano invece ci scrive: ma perché la Juve deve spendere milioni e milioni, visto che parlavamo anche di Maignan e De Gea, per un portiere quando ha in casa un fenomeno dal nome d'affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi in altre zone del campo e puntare sui giovani. Allora, Tiziano, sì, di d'affara si parla molto bene, insomma definirlo fenomeno forse è un po' eccessivo, no? Nel senso che stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha fatto una buonissima stagione in Serie B. Adesso vado anche a dirvi l'età giusta di d'affara, mi sembra che abbia 21 anni se non ricordo male. Ha giocato, sì, quest'anno nell'Avellino, 21 anni, esatto, 5 dicembre 2004, all'età di mia figlia, solo che mia figlia è 22, li ha già compiuti perché è nata ad aprile, però è dello stesso anno di mia figlia, sì, infatti ricordavo questa associazione di idee. C'è sempre un pochino il rovescio della medaglia che io faccio quando si parla anche di questi giocatori. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, quindi non è più il 17enne, il 18enne, il ragazzino, tra virgolette, quindi un ragazzo che ha già un po' di anni sulle spalle, e che comunque sta giocando in Serie B, ok? Quindi i fenomeni secondo me sono altri, perché se a 21 anni stai giocando in Serie B e nessuno ti ha, perché in questo momento almeno non risulta, non ci sono state voci clamorose di squadre interessate all'acquisto di Daffara, no? Tant'è che si sta parlando davvero di poter pensare di prendere un portiere forte da mettere titolare e Daffara farlo crescere e tenerlo in prima squadra come secondo. Non credo che ci sia la possibilità in questo momento di andare a puntare come titolare su un ragazzo che ha come massima esperienza un campionato di Serie B e affidargli le chiavi della porta della Juventus. C'è Doni che scriveva ancora probabilmente sulla fine della replica del programma di ieri, che dice: pienamente d'accordo con te riguardo il disertare lo stadio per protesta, io sono abbonata da anni e non riuscirei a stare senza, in attesa di tempi migliori ma sempre seguendo la nostra Juve, ti ascolto sempre, sei un perfetto esempio di tifoso bianconero. Addirittura, Doni, non lo so, non credo di essere perfetto assolutamente, sono un grande tifoso, questo sì, esprimo le mie idee e mi piace dialogare anche con chi la pensa diversamente, che non reputo un tifoso meno bravo o meno, diciamo, apprezzabile di me, nel senso che i tifosi hanno ognuno la propria ipotesi. Siamo una volta si diceva che eravamo tutti commissari tecnici, no? Ognuno con questa stessa Juve che abbiamo adesso, se ognuno di noi andasse in panchina metterebbe probabilmente 15 milioni di formazioni diverse. Non è possibile 15 milioni perché statisticamente non ce ne sono, però avete capito il concetto, no? Cioè anche con i 25 giocatori che ci sono adesso c'è comunque qualcuno che metterebbe, credo, Openda titolare perché c'è il pallino di Openda, anche se ha fatto disastri quest'anno. Io per esempio, se fossi sulla panchina della Juve, io Miretti in campo una partita lo avrei messo, quindi ognuno poi la pensa un po' come vuole. Ci sono dei vocali, Yves, ascoltiamone uno.
Ciao Dario, Luca da Cuneo, buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Intanto confermo in pieno quello che hai detto ieri, ovvero che Embolo è un attaccante più che altro come riserva piuttosto che titolare. Poi c'è il nome di Sornot che mi piace. Ci dovrebbe essere questo scambio con Nico Gonzalez, quindi con Nico va all'Atletico e Sornot viene da noi. Vedremo. Detto questo, ti faccio questa domanda sui calendari.
Vai.
Hanno pubblicato.
Sì, ne abbiamo parlato.
Tutte le partite. Ti chiedo che cosa ne pensi. Io ti dico che vinciamo il campionato. Okay. Forza Juve.
Non ho capito qual è il nesso tra il sorteggio del calendario e vincere il campionato, Luca. Ti dico la verità, nel senso che tanto le squadre sono quelle che prima ne giochi una, poi giochi l'altra. Credo che i due discorsi fossero separati, ma detto così fa sorridere. Guarda, il commento l'ho fatto in realtà in apertura e te lo rifaccio volentieri, nel senso che io la prima curiosità che ho sempre, ma per una fissa mia, è andare a vedere quanti e quali big match hai in casa nel giorno d'andata piuttosto che nel giorno di ritorno. E riassumendo un pochino, adesso non sto a rileggere il calendario per intero, che potrebbe anche essere noioso, ma tanto lo potete recuperare dove volete. Nelle prime 10 giornate abbiamo 4 big match in casa, se non ricordo male abbiamo visto sicuramente il Milan, sicuramente il Napoli, la Roma e la Lazio, sempre nell'ottica di considerare ancora quello con la Lazio un big match. E poi nelle seconde 9, quindi nella seconda parte del girone di ritorno, ne abbiamo 3 fuori casa, perché abbiamo l'Inter fuori, l'Atalanta fuori e l'Atalanta in casa e il Napoli fa parte di quelle fuori, quindi in quelle in casa abbiamo Milan, Atalanta, Roma e Lazio, in quelle fuori abbiamo Napoli, Inter e Atalanta, ok, poi queste ragionando sulle prime 7-8 squadre del torneo e il Como, quindi più o meno sono 4-4. Nel girone di ritorno è un pochino più omogeneo, diciamo che i big match sono spalmati un pochino più omogeneamente, con due particolarità, che Juve-Milan e Milan-Juve sono la terza giornata sia del giorno d'andata che del giorno di ritorno, quindi in un momento tutto sommato abbastanza neutro del campionato, spicca alla terz'ultima di campionato questo Juve-Inter che chissà, potrebbe ancora voler dire tanto per una, per l'altra o magari probabilmente addirittura per tutte e due le squadre, se si spera, come si spera, la Juve possa provare di nuovo a competere per lo scudetto e dando per scontato che l'Inter, arrivandoci da campione in carica, proverà a combattere anche l'anno prossimo per lo scudetto. E sì, ricordo ieri che abbiamo parlato appunto di Embolò, Luca, col messaggio che ci hai mandato durante Colpo Gobbo. Sì, ti ripeto, per me sarebbe una buona riserva, non più di quello, di cui comunque la Juve ha bisogno, perché in questo momento la Juve non ha prime punte, perché senza Vlahovic, ormai di fatto senza Milik, non ha più punte di ruolo. Di Sorloth sì, sto leggendo, anche ieri appunto avevo mandato un po' la richiesta da parte vostra di sapere se vi piaceva la potenziale doppia entrata, no? Perché si parla di poterli prendere entrambi, a maggior ragione dicevamo senza Vlahovic, di Sorloth e Colomoni, che probabilmente potrebbero anche coesistere nell'attacco bianconero. A me Sorloth sinceramente piace molto, è un giocatore che tra l'altro quest'anno con l'Atletico Madrid ha fatto 20 gol, quindi uno che i gol nei piedi e nella testa ce li ha, in un campionato comunque complicato come quello della Liga Spagnola. Sento in tanti, Luca compreso, parlare di scambio con Nico Gonzalez. Non so se si possa parlare effettivamente di scambio. Credo che nel momento in cui l'Atletico voglia effettivamente riscattare, perché di fatto di quello si tratta, Nico Gonzalez, ma voglia ritrattare le condizioni del riscatto che aveva fissato la Juve, ecco che allora l'apertura di una cessione di Sorloth possa essere, diciamo, incastrata nella stessa trattativa, ma credo che comunque, come dicevamo già ieri pomeriggio con Gigi, le due cose sarebbero tenute separate, no? Una è la cessione di Nico Gonzalez, l'altra eventualmente è l'acquisto di Sorloth. che poi appunto possono una mediare la buona riuscita dell'altra, quello sicuramente sì, perché ci sono degli interessi comuni e da una parte e dall'altra. Sentiamo ancora un vocale.
Buongiorno Dario, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Buon sabato. Ti ho visto a colpo gobbo l'altro giorno.
Eh sì, ieri.
Dì a Luigi che ti faccia parlare un po' di più, perché lui è un chiacchierone.
Ieri aveva voglia di chiacchierare.
Simpaticissimo, Luigi. Ci sta, ci sta. Però sì, bella coppia insieme.
Grazie.
E riguardo al mercato, io sono pessimista in questo momento e non so cosa pensare, perché un giorno sembra di essere vicini a un giocatore, poi il giorno dopo la Juve è di nuovo tagliata fuori, e quindi è un po' come ora piove e 5 minuti dopo c'è il sole, quindi non sai cosa fare, come pianificare per uscire, no? E spero che la società lavori sotto traccia e ci sorprenda magari poi con dei colpi che nessuno si aspetta in questo momento. Questa è la mia speranza. Ciao, buona giornata.
Ciao Cristiano, sì, allora adesso venerdì bacchetterò Gigi, gli dirò di lasciarmi parlare di più, no, da parte gli scherzi. Ieri l'ho sentito, abbiamo per fortuna anche questa dinamica buona, no, per cui ci siamo, ormai è un po' diversi mesi che facciamo un programma insieme e ci capiamo abbastanza. Quando lo vedo che è così carico lo lascio sfogarsi, perché ieri l'ho visto che aveva voglia di dire tutto quello che aveva, e quindi gli ho lasciato un po' più di spazio, ma ci sta, nelle dinamiche di programmi condotti in coppia funziona anche così. Ci sono delle volte che magari invece è un po' più scarico e chiacchiero un pochino di più io. Ci fa piacere che ci ascoltiate così spesso e che vi piaccia la nostra accoppiata. Per quanto riguarda il paragone che hai fatto col tempo, Cristiano, ci sta, con una, diciamo, differenza purtroppo, no? Che quando hai quel tempo che non sai come vestirti, c'è il classico rimedio della nonna, chiamiamolo così, del vestirsi a cipolla, no? Ti vesti a cipolla, a strati, se piove ti copri, se non piove ti scopri, e almeno sei pronto un po' per tutto. Nel mercato purtroppo devi, quella cosa lì non la puoi fare, perché dovresti poter comprare 20 giocatori in modo tale che se uno si fa male, l'altro viene espulso, l'altro viene ammonito, ne hai altri 12 su cui puntare, però i soldi non ci sono e non si riesce ovviamente a coprire tutto, e tra l'altro quest'anno ce ne saranno ancora meno proprio per la mancata qualificazione in Champions. Insomma, si parla di cifre, qualcuno parla addirittura di 50 milioni, la cifra verosimile di soldi persi è intorno ai 35-40 dal punto di vista proprio della mancata qualificazione. Ecco, io su una cosa batto tanto, e qualcuno mi ha anche diciamo ripreso su questo, però sinceramente è una cosa che a me ha dato fastidio, no? Il discorso che poi tanto il derby, ma sì, tanto anche se non l'abbiamo vinto non cambiava niente, e in realtà non è vero, perché noi, non vincendo il derby, siamo arrivati sesti, vincendo il derby saremmo arrivati quinti davanti al Milan, e al di là anche solo dell'aspetto di arrivare quinti e non sesti, di arrivare davanti al Milan e non dietro, cioè noi in questo momento siamo l'ultima delle squadre, delle prime sei squadre. Invece comunque anche per blasone stare davanti al Milan così schifo non mi avrebbe fatto, ma al di là del blasone, la posizione in più o in meno in campionato fa ballare 1.200.000 euro. Allora, ne hai già buttati via tra i 35 e i 40 della Champions, 1.200.000, secondo me qualche pezzettino di stipendio ti potevano aiutare a pagarli. Quindi questa roba che tanto il derby, anche se non l'abbiamo vinto, non cambia niente, sì, non mi trova particolarmente d'accordo. Marco da Imola ci dice, poi anche Massimiliano da Roma, ovviamente tutti arrabbiati perché dicono, ma allora questi 10 punti chi ce li ridà indietro, no? E Marco dice Gravina e Chinotto, lo chiama Chinotto, la proprietà doveva lottare fino alla fine, adesso aspetto la sentenza della Corte Europea. Però credo che siano due cose disgiunte, Marco e Massimiliano, quella questione dei 10 punti rispetto a questa questione invece del bilancio, a maggior ragione sul discorso che, come ha ribadito la Juve nel suo comunicato ufficiale, riguardava le relazioni finanziarie, riguardavano esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Quindi penso che siano ancora due filoni di inchiesta diversi, chiamiamola così. E poi Marco dice, sì, oggi sulla fascia destra sono scoperto, Marco, purtroppo ho avuto una defezione ieri, diciamo nell'ultimo minuto, però Ci sta, dai, ogni tanto faccio una puntata a chiacchierare con voi, poi avremo ancora due ospiti nella seconda parte del programma, quindi lasciamo un po' più di spazio a voi e a parlare con anche ormai amici di Radio Bianconera. Dopo avremo Pietro Giancristiano della Mia Passione Bianconera, poi abbiamo Jacopo Desiderio, così iniziamo a fare un po' di ragionamenti anche su un mercato un pochino più mirati, che non solo le chiacchiere che ci facciamo sempre fra di noi. Buongiorno a tutti, oggi non sei in dolce compagnia, no Terry, ormai ve ne siete accorti tutti, sì, oggi sono da solo, mi dispiace, sono qui a tenervi compagnia. Non mi dispiacerebbe il ritorno di Chiesa, ci dice Terry. Dobbiamo ringraziare Giunto Li Motta se Chiesa, Danilo, Szczęsny sono stati mandati via. E lo so, Terry, hai ragione, ne abbiamo già parlato anche prima, no? Proprio perché già altri ci hanno fatto, ci hanno ricordato, ci hanno diciamo portato alla ribalta questa questione di questa dichiarazione di Chiesa, che ribadisco trovate anche su Bianconera News, l'intervista, le parole rilasciate da Chiesa, quindi se volete andare a cercarlo sulla nostra redazione lo trovate. E in tanti eravamo molto affezionati a Chiesa, io per primo. Pensate che mia figlia, una delle, forse la prima maglietta di un giocatore della Juve che si è comprata, era quella nera con la scritta col 7 di Chiesa sulla schiena, quindi sicuramente è un giocatore che, con tutte le dovute proporzioni del caso, per una piccola finestra di temporale, eccolo qua, grazie a Yves, non avrei mai voluto lasciare la Juve. Giunto Le Motta mi hanno detto questo, coi punti di sospensione, e quello che gli hanno detto Giunto Le Motta, se volete lo trovate nell'articolo appunto su Bianconera News. Dicevo, in una piccola finestra temporale, perché si è trattato poi di alla fine un anno e mezzo, no? Perché poi Chiesa si è fatto male, è stato fuori tanto, è ritornato, ma poi si è rifatto male, quindi credo che complessivamente siano stati tre gli anni di Chiesa alla Juve, forse tre e mezzo, ma quelli in cui ce lo siamo potuti godere come si deve sono stati forse meno della metà. Ma in quella finestra effettivamente aveva acceso molto i tifosi, aveva fatto appassionare anche tanti ragazzini, dicevo, con tutti le molle del caso, però un po' come un Del Piero, un po' come un Yıldız adesso, se vogliamo, no? Chiesa ci ha risolto tante partite, ha fatto vincere in qualche modo anche l'europeo all'Italia nel 2021, per cui era un giocatore che in quella fase lì davvero aveva fatto innamorare tanto i tifosi, e evidentemente lui era anche innamorato della Juventus, lo ha abbastanza sempre dichiarato, già anche quando era arrivato, insomma, poi anche con tutte le polemiche, perché arrivando dalla Fiorentina sappiamo che a Firenze non sono particolarmente teneri con chi fa il percorso Firenze-Torino, e insomma credo però che ormai il discorso di Chiesa non sia fattibile, a meno che Spalletti non sia uno convintissimo di potersi riportare Chiesa a casa, e che però il Liverpool apra a condizioni particolarmente favorevoli, cosa che sinceramente in questo momento faccio fatica a immaginare. Detto che Chiesa dovrebbe andare a giocare, tenuto Yıldız di là, al posto di Conceição, che a oggi, in questo momento, per quanto continui a non essere, secondo me, ancora decisivo come potrebbe e dovrebbe, è comunque un giocatore di sicura affidabilità, che fa tante partite, che il suo lo fa sempre, che salta l'uomo e che ha ancora probabilmente dei margini di crescita che la Juve e Spalletti sperano di tirare fuori. Chiesa andrebbe a pestare fondamentalmente quelle stesse mattonelle, se non eventualmente addirittura quelle di Yıldız dall'altra parte. Quindi bisognerebbe poi anche capire che tipo di modulo vorrà adottare Spalletti, perché se poi l'idea è di acquistare due punte e far giocare, immagino, ipotizzo, Colomoni e Sorloth insieme, qualora arrivassero tutti e due, e allora a quel punto hai Colomoni, Sorloth, Yıldız, Chiesa, Conceição, cioè dove Boga eventualmente anche addirittura, bisogna capire cosa succederà di Zegrova, e diventa poi un 1-1-8 praticamente, un modulo che oggettivamente diventa difficilmente sostenibile.
Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
minuti, torniamo in onda, seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Stavamo chiacchierando un pochino con voi anche un po' delle questioni del calendario, ovviamente del mercato. Voglio chiedere anche a voi, l'abbiamo chiesto ieri, se vi piace, l'ho fatto proprio in chiusura della seconda parte, se vi piace l'idea di poter arrivare all'accoppiata Colomoni-Sorloth, che secondo me, ribadisco, sono una coppia che potrebbe anche funzionare molto bene insieme, immaginandoli imbeccati da Kenan Yıldız, no? Cioè sarebbe un tridente, secondo me, molto 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 affidabile, con tanti gol nelle gambe e nella testa, perché Sorloth è un altro che fa anche tanti gol di testa, e anche Colomoni, pur non essendo un 9 tradizionale, chiamiamolo così, ci ha già fatto vedere in quei 6 mesi alla Juve che i gol di testa li sa fare e come. Ci sono ancora forse dei vocali da sentire, poi continuiamo a chiacchierare.
se non avete capito, ma i giocatori che avevamo, che abbiamo ancora, bisogna disfarsi perché hanno fatto un ammutinamento contro la Juve. Ve lo dico subito, è stata apposta, fatta apposta da questa banda di masnadari. Bisogna fotterli fuori. Uno è stato due, tre già stanno, ma bisogna farli partire. Farli partire perché c'è un vespaio. Malgrado Spalletti era dentro, però davanti ti fanno una faccia, dietro te ne fanno un'altra. Avete visto Vlahovic che aveva fatto diciamo, il cast per gli altri club. Non si fa questo. Doppio giochista. Ma ce ne stanno tante? Tanti.
Ce ne stanno tanti, però purtroppo o per fortuna, mettiamola come vogliamo, non si può fare il repulisi totale perché è impensabile che la Juve mandi via 25-26 giocatori in un colpo solo. Sicuramente, e sono d'accordo con te, quello che ha fatto Vlahovic è stato molto molto brutto anche nei confronti dei compagni, cioè se è vero, immagino di sì, perché è stata riportata da praticamente tutte le testate giornalistiche l'idea che la frase di Vlahovic è non posso prendere come Jonathan David, quindi perché lui si ritiene più forte e quindi deve avere diritto di prendere di più. Ed è una già, secondo me, nel momento in cui tu arrivi dopo un anno dove sei stato fuori 4 mesi su 7 per un infortunio che sei procurato da solo, perché ragazzi, io questo, a me questa roba mi manda fuori di testa. Vlahovic si è infortunato sbagliando a calciare, cioè calciando un pallone. Lui fa l'attaccante di professione, lui si è spaccato tutto calciando sbagliando a calciare un pallone. Una roba che secondo me è veramente da fuori di senno. Non mi fa dormire la notte sta cosa. Poi, per carità, sfortuna, tutto quello che vuoi, stai fuori, prendi 12 milioni quest'anno pur praticamente giocando, stando 4 mesi sul divano, rientri, ti rifai male, stai fuori un altro mese. Già solo per quello tu dovresti arrivare e accettare quello che ti viene proposto, ma anche solo credo per rispetto nei confronti dei tuoi compagni che invece non solo ne vuoi di più degli altri perché tu ti ritieni più forte. Occhio, perché lui ne ha chiesti 8 di stipendio più 8 di bonus alla firma, che vuol dire come se fosse intanto un anno in più, perché di fatto è come se ne vuoi 8 all'anno per 4 anni, più 8 vuol dire che ti fai un contratto da 5. O se preferite, che poi forse è più logico ragionarla, 8 milioni alla firma, se li spalmiamo sui 4 anni di contratto che chiedeva, vuol dire che sono 2 milioni in più all'anno, e quindi di fatto lui è come se ne chiedesse 10 milioni all'anno, che erano quelli quasi che prendeva già adesso. Cioè, secondo me è una roba proprio che non esiste. Poi l'aggravante della frase su David, assolutamente non è una roba che devi mandarlo via a prescindere, anche se ti avesse accettato i 6 milioni, a quel punto non lo devi tenere più. Ieri leggevamo, appunto, anche qua mentre eravamo con Gigi e Colpo Gobbo, di articoli in cui, insomma, anche alcuni compagni sono stati sollevati, pare, no? Dal fatto che Vlahovic non sarà più nello spogliatoio l'anno prossimo. E questa, secondo me, la dice lunga sul clima teso che si era venuto a creare, soprattutto, secondo me, paradossalmente, da quando si erano un po' riaperte le porte alla trattativa, no? Perché c'è stato un momento, almeno fino a gennaio-febbraio, in cui non se ne parlava più. Lui stesso, fino a prima dell'infortunio, non voleva neanche saperne perché era convinto di poter andare chissà dove a prendere chissà quanto. E poi pian pianino, secondo me, lui ha iniziato a capire che forse tutto questo chissà dove e questo chissà quando non c'erano, e ha quantomeno ascoltato le proposte della Juve. Ma la proposta, cioè la richiesta fatta da lui, secondo me non stava né in cielo né in terra, a prescindere. In più, la frase su David era assolutamente fuori luogo e fuori contesto. Anche Alessandro ci scriveva prima da Taranto la questione dei punti che ci sono stati tolti, che a questo punto evidentemente non ci ridarà più nessuno. E poi qualcuno ci dice: Conte a parte, ci resterebbe solo Palladino. Cosa ne pensate? Troppa fantasia? In realtà, no. Ti rispondo io, questo è Gianni da Bari che ce lo scrive. Guarda, io Gianni non mi sono mai nascosto dietro questa cosa. Io avrei già preso Palladino a ottobre, novembre, quando è stato mandato via Tudor. Spalletti non mi convinceva un granché, non mi convinceva molto in quel momento quando arrivava da un post-mondiale, scusate, da un post-nazionale devastante, con diciamo esautorato dalla possibilità di provare a giocarsi la qualificazione finale. Era spentissimo, era scarico, non lo avrei preso già Palladino all'epoca. Oggi, in questo momento, ti dico che non lo cambierei comunque, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo un'ennesima volta e sarebbe complicato, però io ho l'idea che Palladino, prima o poi, sulla panchina della Juve ci arriverà. Altro articolo sempre di Bianconera News che ci fa vedere Juventus rivoluzione in attacco, questo ce lo auguriamo più che altro perché se no non rimaniamo con nessuno. Colomoni e Sorloth con gli scenari del mercato sono alcuni dei temi ovviamente che ci porteremo avanti tutta l'estate. Abbiamo pronto il nostro ospite, mi fa segno Yves, Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera. Ciao Pietro, ben trovato, e dici, raccontaci dove sei, perché io lo so ma i nostri amici da casa ancora no. Ciao.
Buongiorno a tutti. Sono al Festival della Serie A. Ho fatto stamattina un bellissimo incontro di un giocatore che aveva la maglia numero 10 della Juventus al Teatro Regio. Era il nostro capitano Nettano Ripiero.
Dici poco, insomma.
Emozionante.
Immagino. Cosa è successo? Cosa hanno raccontato, Pietro? Raccontacelo.
Hanno parlato dell'addio nel maggio del 2012.
Sì.
Da lì, vabbè, io ero mezzo lacrime e tutto, perché mi spiace dirlo, ma sono un po' emotivo, 45 anni, e lui ha fatto la storia della nostra infanzia. E poi ha parlato del mondiale del 2006, un po' di come si potrebbe modificare i valori per andare in nazionale negli ultimi anni rispetto a quelli del passato. E poi ha parlato della Coppa Campioni, gli hanno fatto una domanda un po' scomoda, gli hanno chiesto cosa direbbe l'attuale squadra per uscire dall'attuale situazione. È stato molto diplomatico, no? Ha girato intorno e non ha risposto.
Anche perché, insomma, lui ha vissuto altre Juventus, diciamola così, no?
Sì, cioè,
altre Juventus come squadra, come società, mi viene da dire, perché in questo momento comunque anche la società è oggettivamente un problema in qualche modo, no? Tensioni, queste frizioni sicuramente non aiutano, e diciamo che i compagni di squadra di Del Piero erano forse un pochino più forti di quelli di oggi, oltre che il suo valore che era assoluto. Senti, cosa succederà ancora adesso a questa giornata, Pietro?
Ma adesso siamo qui nella zona del festival, stiamo andando con degli amici anche di Zeland alla Kings League, stiamo guardando un po' cosa fanno i ragazzi in Kings League.
Sì.
E poi giriamo un po' i padel della piazzetta. Non c'è, diciamo che il più è stato stamattina Del Piero, infatti c'è gente che è rimasta fuori dal teatro.
Per forza.
Adesso, piccola battuta interista, alle 9:30 c'era Marotta, non c'era fila.
ma non ne ha bisogno, sai, lui ha le telecamere con il logo istituzionale della Lega Serie A dietro, esatto, le spalle, non gli serve avere la gente nei teatri, no? Può usare direttamente le televisioni.
Però ha detto anche comunque di chi ha gestito l'evento e tutto, è rimasto fuori un sacco di gente, ma la cosa bella è stata vedere che comunque non è amato alla follia da parte dei miei juventini, ma c'erano anche tifosi del Napoli, della Roma,
certo,
del Parma, c'erano anche degli interisti, e quindi è stato qualcosa di emozionante anche per quello, per l'affetto che questo personaggio, non solo bianconero, ormai ha tutte le tifoserie.
Insomma, poi quel gol al mondiale ce lo ricordiamo tutti noi juventini, e non evidentemente. No, guarda,
esatto.
Approfitto dell'ultima ora di Sky, lo dico a te, lo dico anche ai nostri amici da casa: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Beşiktaş fino al 2028, quindi c'è una panchina libera cioè più che una panchina libera in meno, c'è un allenatore libero in meno, no? Perché insomma,
esatto,
gli allenatori liberi in quest'estate sono parecchi, e bisogna capire un po' come si chiuderà questo valzer delle panchine. Detto che, insomma, abbiamo tutti dato per scontato che Allegri sia il nuovo allenatore del Napoli, in realtà non è ancora ufficiale, perché so che ci sono un po' di problematiche nella liberazione da parte del Milan, che sembrava che il giorno dopo la fine del campionato avesse licenziato tutti, in realtà insomma non è proprio esattamente così, quindi ufficialmente Allegri è ancora al Milan in questo momento.
Diciamo che fa capire il livello attuale della società rossonera,
nel senso,
che che la sappia gestire, c'è anche un po' lo sbando.
Ma anche perché fa specie, no? Un comunicato come quello del giorno dopo la fine del campionato, tutti a casa perché non abbiamo centrato gli obiettivi, e poi in realtà tutti a casa nessuno, perché poi a parte Tare, che insomma non è che ne stia uscendo benissimo, però invece gli altri, insomma, al momento sembra che siano ancora più o meno attaccati. Guarda, proprio adesso su Bianconera News, nella nostra stringa del sottopancia, dice: Del Piero alla Juve, l'ex capitano frena, troppo rispetto per chi c'è oggi, no? Lui è sempre stato, esatto, così, non si è mai voluto imporre, no? Cioè, se lo chiamano, lui credo che va, però devono chiamarlo, non sarà mai lui a dire: ecco, vengo io.
Sì, abbiamo provato a chiamarlo noi tifosi dicendo torna capitano, ma non hanno voluto ascoltarci, però no, infatti era una delle risposte che ho ripreso, che mi ha un po', per dire, non deluso, però che immaginavo che avesse risposto in quel modo, certo, in modo molto diplomatico, proprio perché comunque ha rispetto per chi attualmente è alla Juventus, a partire da Spalletti, dai.
Ma poi sai, posso dirti che per fargli fare la fine che ha fatto Totti alla Roma, effettivamente forse lui, secondo me quell'immagine lì ce l'ha molto, no? Cioè lui vuole evitare di rischiare di fare una scena del genere, dove di fatto era fondamentalmente una figurina, contava poco o niente, e poi appena è stato possibile lo hanno di nuovo messo da parte, sì. Quindi credo che insomma sia un po' figlio di quell'esperienza lì.
Sì, sì, ma infatti meglio così. Poi dopo lui si sa che ama i nostri colori, e certo, basta una chiamata che prende, scatta.
Diciamo che ancora adesso quando fa capolino allo stadium c'ha più applausi lui che tutti gli 11 messi insieme in campo.
quello ultimamente non c'è molto, non si fa molta fatica considerando quelli che scendono in campo.
È vero.
Sì, però sì, lui riscuote approvazioni da piccoli, grandi, sì, da chiunque. Infatti è stato bello perché la platea era molto mista, e quindi di conseguenza la gente, dai più piccini fino agli adulti, lo acclamavano. Quindi è la sua forza, penso che sia quella.
Guarda, ti leggo un messaggio, questo lo leggo per te, Pietro, perché so già come mi risponderai, ma almeno continuiamo la chiacchiera su uno dei grandi temi che non si è spento ovviamente soltanto l'altro giorno, ma che continua, che è quello di Vlahovic, no? Perché Best Coach su Twitch ci scrive: il problema è che se prendi Sorloth a 30-35 milioni poi gliene dai 5 netti all'anno, non c'è sostanzialmente risparmio rispetto a Dusan a 8, poi se ritieni Sorloth più forte è un altro discorso, ma comunque a circa 4 anni in più. Lascio rispondere te, poi io rispondo a Best Coach dopo.
Beh, diciamo che uno si è capito che da noi non sta più bene.
Che
ha comunque una metà, più della metà della tifoseria che non lo vuole più in bianconero per trascorsi di comportamento, sia con le curve che per, appunto, per i famosi 12 milioni presi in un anno senza far nulla.
Certo.
Perché non mi viene a dire che gli ha meritato di 12 milioni per 7 gol fatti in 19 partite, anzi in 6 partite, perché ha fatto una doppietta, quindi ha inciso solo in 6 partite. Sorloth quest'anno, se non sbaglio, ha fatto 25 gol in 48-50 partite.
Sì, lui ha una media di un gol ogni 2 circa.
Esatto. E quindi di conseguenza noi inseriamo un centravanti che sia forte fisicamente, che sappia stoppare la palla, cosa che servono sa fare, e l'ha detto anche Fabrizio Ravanelli,
sì,
recentemente,
sì,
in video.
Sì, ho visto.
E che comunque sappia tenere palla, sappia salire la squadra e sappia passare. Lui sbaglia troppo, specialmente troppi passaggi.
Sì, guarda, poi io ne aggiungo un pezzo per rispondere al nostro amico da casa, che c'è una problematica anche di equilibri di spogliatoio, no? Cioè, se tu vai a dare a Vlahovic quello che vuole nel momento, esatto, in cui la società ti ha detto il nostro massimo è 6 e tu mi chiedi 8 più 8, cioè 8 più 2 all'anno fondamentalmente, perché per 4 anni gli 8 milioni diventavano praticamente 10 all'anno, evidentemente stai già creando un precedente che non può far altro che creare uno scontento a chi invece magari poco prima, penso a Yıldız o a McKennie di turno, avevano invece accettato quel tipo di tetto, anche, esatto, se tra l'altro McKennie ai 6 non ci arriva evidentemente.
Esatto, anche perché se poi tu hai deciso di fare un rinnovo a Yıldız, che se non mi ricordo male aveva ancora 2 anni di contratto,
sì,
di fare un rinnovo aumentando gli stipendi e in automatico decretandolo la stella della rosa, quello lì è il tetto massimo, lui non puoi andare a a dare 8 milioni a Dusan Vlahovic, che ripeto ne ha presi 12.
Ma infatti è quello che fa specie, no? È che anche ha dato probabilmente fastidio ai tifosi. L'altra cosa è che non so se sia vero, ma sembra che insomma quando lui ha detto non posso prendere come David, la società gli ha risposto ma pensi di valere più di Yıldız, no? Cioè, se ho capito bene, esatto, la dinamica è stata più o meno così, ed è una risposta che gli avrei dato anch'io, nel senso che oggettivamente cioè ci sono
dei valori. Risposto, pensi di valere più del magazziniere, quindi no, cioè, tu lo sai quello che penso io sul 9. Lo dico da 2 anni che secondo me non era più un attaccante adatto per noi, e se poi ci sono creato anche a livello di dinamica esploratoria del malcontento dei giocatori nuovi o comunque vecchi che c'erano, è stato giusto non rinnovarlo, perché in primis a Spalletti serve per ricominciare uno spogliatoio unito, se no altrimenti ricominceremo di nuovo.
No, certo, parte. certo. Guarda, ti prendo, sono arrivati 2 messaggi a commento di quello che stiamo dicendo noi, uno su Twitch e uno sulla messaggistica. Twitch è sempre Best Coach che dice sì, ma calma ragazzi, perché anche Dovbyk in Spagna sembrava un fenomeno, non so Sorloth con le difese italiane, e questo è diciamo pro Vlahovic. E poi dall'altra parte invece abbiamo Andy da Essen che ci dice Vlahovic ha 3 milioni all'anno che fa da vice prima punta, sarebbe stato da tenere, quindi addirittura in panchina lo metteva Andy, ma le sue condizioni tanti saluti, gli auguro solo il meglio, perché se non fosse per il procuratore lui sarebbe rimasto probabilmente a meno, ci dice Andy da Essen, e poi ci ringrazia per la compagnia. Sapete che sono sempre io a ringraziare voi. Cosa ne pensi di questi 2 messaggi, Pietro?
Sì, ma è anche vero che la Fiorentina non era la Juventus, quindi certo, a Firenze giocava con una squadra che sfruttava gli spazi e ripartiva. Cosa che invece venendo a Torino doveva imparare a fare una piccola cosa, imparare a stoppare un pallone, difendere la palla spalla alla porta, perché chi viene a Torino gioca tutto chiuso e la Juve deve sfondare. È la piccola differenza come tra il campionato spagnolo e il campionato italiano, è quella sostanzialmente.
Certo. Sì, sulla protezione palla Sorloth c'è, l'ho visto e mi sembra che...
Sì, ma è anche il passaggio smarcante dal centrocampista che entra, sì. Ho visto dei gol, ha fatto dei gol quest'anno anche come li fa Dusan Vlahovic, ha lanciato in profondità, controllo e tiro a incrociare i gol, nulla da dire, è più grande, più esperienza, forse è adatto per venire a sostenere un anno o due alla Juve sperando ad alto livello.
Sì, esatto, anche perché insomma è vero che è un po' più vecchio di Vlahovic, ma ne ha poi 30, insomma non è proprio a fine carriera, attaccante di 30 anni ormai, voglio dire almeno 4-5 anni di buonissimo livello li fa ancora, e se pensiamo che, per carità, parliamo di un altro calcio, di un fenomeno assoluto, ma stavamo cercando Lewandowski che ne ha quasi 40, quindi voglio dire, penso che Sorloth a 30 possa ancora farcela. Senti, sempre invece per riprendere il tuo discorso, no, delle tue lacrimucce di stamattina, Gianni da Valle Lucania, che salutiamo, ci dice Del Piero dovrebbe essere il presidentissimo Boniperti dei nostri tempi, quello che quando i calciatori arrivavano alla Juve si sedevano nel suo ufficio e se lo ritrovavano di fronte gli tremavano letteralmente le gambe, ma forse è troppo utopistica oggi questo tipo di figura. E poi ci saluta, ti piace l'idea?
Beh, sì, gli avevamo urlato anche dalla platea, ma il problema resta sempre quello che non so se lui sia adatto per venire a fare il presidente, ma proprio per una sua indole molto diplomatica, e abbiamo visto che noi ci serve qualcuno che quando c'è da dire qualcosa fuori i denti la dica.
Beh, guarda, meno di Ferrero è difficile.
Quello sì, io c'hai ragione. Però...
Senti, guarda, leggo un messaggio sempre di Best Coach, perché mi piace molto questo messaggio e mi trova assolutamente in linea, perché dice ovviamente se Sorloth arriva alla Juventus come sempre sarò il suo primo tifoso, e qui io mi riallaccio tante volte che la stessa cosa che ho detto io Sarri non l'avrei voluto mai, ma finché è stato sulla panchina della Juve speravo che vincesse tutte le partite, che poi la gente mi insultasse che avevano ragione loro, no? Nel senso che poi quando sono qua per me sono i più forti del mondo, poi adesso che se n'è andato cioè in realtà insomma su Vlahovic qualcosina lo dicevo anche prima, però va il discorso del fare il primo tifoso di chi arriva sia in panchina che in campo, sono d'accordo. E poi c'era il Conte Max che gli rispondeva dalla sua, che ha giocato in Champions, penso riferito a Sorloth, anche David Openda hanno giocato in Champions, perlomeno dalla sua la forza fisica, cioè praticamente si autocontestava, sì. E poi riavvalorava la sua tesi. Ragazzi, non mi mandate gli articoli, c'è un ascoltatore che mi ha mandato il link dell'articolo di Bianconera Era News, che siamo noi, cioè, non mi mandate i link ai nostri articoli, perché li sappiamo. Tra l'altro, guarda, l'articolo che ci ha mandato lui sta passando anche nel nostro sottopancia, che sta scorrendo per chi ci sta anche guardando, il fatto che c'è Ceballos che è andato all'Ajax per soli 6 milioni, quindi c'è un po' di polemica, no? Sul fatto che forse Como lì avrebbe potuto fare qualcosa di più. Senti, invece ti chiedo una battuta in chiusura, Pietro, sul calendario, no? Intanto questa anomalia del calendario che è stato stilato così presto rispetto al solito, sì. E io davo prima una motivazione che mi sono però inventato io, no? Cioè sul fatto che l'Italia non c'è al mondiale, l'interesse per il calcio si è spento subito, ovviamente, dopo la fine del campionato, per provare a mantenere ancora un po' di hype verso la nuova Serie A, visto anche, insomma, Juventus e Milan fuori dalla Champions. E poi un commento proprio sulle giornate. Ieri ne abbiamo già parlato in privato, però voglio sapere cosa ne pensi con i nostri amici.
L'anticipo penso sia stato fatto anche per creare creare un po' di fantasia calcistica all'estate dell'italiano, perché a parte vederci i mondiali degli altri, perché noi ormai quest'anno non lo rivedremo un'altra volta, sarà così per i prossimi quattro, forse è fatto per far comunque discutere un po', parlare di calcio, parlare della Serie A anche adesso che è ferma ormai. Per il calendario, diciamo che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo dovremmo prenderci un po' di gocce tranquillanti, visto il susseguirsi di scontri diretti e non altro. No, la cosa strana che mi ha fatto un po' perplesso è un Juve-Milan alla terza giornata.
Sì, che tra l'altro lo stavo guardando, commentando prima con gli ascoltatori, c'è alla terza giornata sia dell'andata che del ritorno, no? È una coincidenza, ma effettivamente è un po' come un calendario vecchia maniera.
Come la coincidenza è vecchia maniera, apriamo e chiudiamo con Frosinone, sì. Parma, in modo inverso, iniziamo a Frosinone, poi andiamo a Parma la prima in casa e finiamo qui in casa col Frosinone, l'ultima fuori a Parma.
È vero.
La cosa che ho visto anche, che se non sbaglio, se non mi ricordo male, i due derby della Mole sono molto ravvicinati.
Ah, questo non ci ho fatto caso. Ho visto che abbiamo prima in casa e poi fuori. E guarda, c'ho il calendario davanti, lo vado a vedere.
Dovrebbe essere il 6 gennaio il derby fuori e...
Allora... Adesso io le date non ce le ho, perché ho solo quello del sito ufficiale della Juve che parla solo di giornate. Comunque c'è la 18esima Juve-Toro, quindi la penultima d'andata, e poi il ritorno è... No, in realtà no, perché il ritorno era la 30esima giornata, c'è Toro-Juve, quindi ci sono almeno un paio di mesi.
No. Allora, evidentemente oggi mentre mi svegliavo per venire qui ho visto il calendario dell'anno scorso. poi vabbè, quelle particolarità che poi abbiamo Juve-Inter
alla terz'ultima, infatti quello lo dicevo prima, insomma negli ultimi anni come sono ancora importanti le ultime giornate, quella potrebbe essere decisamente decisiva, scusa il gioco di parole.
Guarda, me lo auguro. Vorrebbe dire che siamo lì.
Sì, in realtà quest'anno anche era decisiva per la Champions e non per il campionato, no? Perché poi c'è anche da dire quello, che bisogna vedere anche qual è l'obiettivo per cui stai correndo. Aspetta che cerco di leggere perché c'è un riflesso. 31 Alessio su Twitch ci scrive: con la Roma sempre sotto Natale, è vero? Questa è un'altra coincidenza abbastanza dicembre. Curiosa, no?
Sì, con la Roma chiudiamo sempre l'anno. Infatti abbiamo la Roma, poi dopo ricominciamo col Bologna, poi abbiamo... il derby, poi abbiamo, se non ricordo male, l'Inter.
Aspetta, 3 gennaio, stai parlando Bologna della Juve. Fine del girone d'andata, dunque
sì,
c'è
gennaio dovrebbe essere
c'è
Juve,
Roma,
Juve,
c'è, sì, diciamo che in serie c'è Roma-Juve, Bologna-Juve, quindi ne abbiamo due in trasferta, poi c'è Juve-Toro, poi c'è Inter-Juve,
esatto.
sì, insomma un bel periodino non da poco, poi
diciamo,
abbiamo
esatto.
Sì, insomma
poi... Poi la Lega Serie A ha deciso di rovinarmi il compleanno, perché se Napoli-Juventus il 14 febbraio faccio il giorno prima.
bisogna vedere poi anche lì, no? Perché poi c'è la questione, dicevamo anche prima, col fatto che l'Europa League si gioca di giovedì, da capire poi se non giochiamo addirittura di lunedì, esatto. No? Perché il sabato...
Quello che c'è il rischio... Con Juve-Atalanta anche.
Esatto, sì, certo, perché diciamo che quest'anno nelle settimane delle coppe, almeno post-coppe, la Juve non giocherà mai il sabato, questo è sicuro, no? Perché giocando il giovedì si giocherà o la domenica o addirittura il lunedì, quindi bisognerà ragionare i sabati solo o all'inizio, proprio all'inizio quando le coppe ancora non sono iniziate, o eventualmente nella settimana prima della coppa, però il sabato si dà la precedenza ovviamente a chi fa la Champions, che gioca il martedì e il mercoledì, quindi la Juve il sabato quest'anno credo che la vedremo raramente.
Esatto.
Pietro, io ti ringrazio tanto, non mi sono neanche accorto, sono già le 2:30 passate, quindi devo salutarti.
Grazie a te.
Buona continuazione per la festa della Serie A, la tua pagina è sempre seguitissima, Mia Passione Bianconera, anche J-Line ti seguiamo spesso.
Grazie mille a tutti e sempre fino a Forza Juventus.
Ma ovviamente, porta in alto i nostri vessilli, mi raccomando, anche in mezzo alla Serie A. Ciao Pietro, a presto.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
14... Sono partito troppo presto, 14:36 minuti, ho iniziato a parlare che non eravamo forse ancora in onda, ma ci siamo, l'ultima mezz'oretta insieme di oggi di questo Tutto Live che vuoi, sempre sabato 6 giugno 2026, leggevo su Twitch CefX73, la lontana Inghilterra ha 4 coppe e la nostra Italia ne ha 3 e per me anche noi dovremmo averne 4, utilizzare questa quarta coppa usando solo giocatori italiani, questa è un'idea che si potrebbe forse anche lanciare, ma già così... ci si lamenta che si gioca troppo, figurati se si può pensare di mettere un'ulteriore coppa. E poi ancora Bescoccio, mi piace anche questo messaggio, magari, mi viene da dire magari Sorloth venisse alla Juve e fosse il nuovo Marione Mandzukic, cioè, credo che sia il giocatore che negli ultimi 20 anni ho amato di più proprio dal punto di vista viscerale, per il modo che aveva di giocare, di scendere in campo, di essere cattivo sportivamente. Mandzukic credo che per i tifosi, soprattutto i tifosi allo stadio, era qualcosa di veramente meraviglioso. Fabio che mi dice: come faccio ad avere una figlia di 22 anni, ne avrai una quarantina massimo, ti sei fatto incastrare giovanissimo. Ero giovanissimo, sì, Fabio, ti ringrazio, ma in realtà ne ho 47 di anni e vado per i 48. Ti ringrazio che già dalla voce me ne togli qualcuno, anche di persone effettivamente me ne danno un po' di meno, me ne danno effettivamente solitamente una quarantina. Purtroppo sono già più vicino ai 50 che ai 40, per cui insomma è assolutamente... L'ho avuta a 25 anni, quindi sì, ero giovane, ma non così giovanissimo come forse si può...
Che sento, scusi.
come forse si può pensare. Ci sono dei vocali, mi segnalava Yves, sentiamoli.
Dario, non mi risulta mica, sai, le due vicende erano collegate.
Ma infatti stavo guardando
erano
anche
quelli. Collegate, tant'è vero che Chinotto riapre le indagini sulle plusvalenze, riapre il fascicolo nei nostri confronti, proprio per questo. E leggendo il libro del professor Bava sul capire i bilanci delle società sportive, quello che veniva contestato alla Juve da parte della Dicomsum, di vigilanza sulle società quotate in borsa, era un cavillo burocratico riguardo alle permute dei giocatori, agli scambi dei giocatori, che il 99% di tutti i commercialisti, UEFA compreso, mettono in un certo parametro.
Certo.
Uno su 100 lo considerano in un altro modo ed è per quello che ci hanno inquisito la società per farsi il bilancio. Non ho, sono collegate, voglio a te. L'unica cosa che ha patteggiato con la federazione fu il fatto degli stipendi,
sì,
per
del
il Covid. Fatto
Covid. Sì. Sì, hai ragione, infatti poi nel frattempo stavo facendo anche mente locale, perché nel frattempo sono passati anche un po' di anni per fortuna e il mio cervello le cose brutte tende un po' a cancellarle, no? Per tenere quelle un pochino più belle. Effettivamente ricordo che già all'epoca ci si lamentava del fatto che fosse una penalizzazione su qualcosa in cui la società direttamente non era indagata, no? Per cui... effettivamente è vero, c'era questa ulteriore discrepanza. Tanto purtroppo ormai come avete anche scritto in tanti, quei 10 punti non ce li ridà più nessuno, quella non Champions non ce li dà, quei soldi della non Champions non ce li dà più nessuno, insomma c'è stata tutta una serie di problematiche che ormai risalgono appunto a 3 se non 4 anni fa e cerchiamo di guardare avanti cercando di sfruttare, io l'ho già detto tante volte nel male, diciamo così, di non aver centrato la Champions, di cercare di sfruttare al meglio quest'annata in Europa League per ricostruire uno zoccolo di giocatori importanti che facciano comunque un'esperienza internazionale, perché l'Europa League è comunque una competizione importante che tra l'altro, ripeto e ribadisco, in questo momento la Juve può provare probabilmente ad arrivare in fondo e magari a vincerla, mentre in Champions oggettivamente, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno, al di là del pensare che la Juve la squadra più forte del mondo, bisogna poi guardare la realtà dei fatti. In Champions non avremmo fatto chissà che strada, come non l'abbiamo fatta quest'anno, cioè l'obiettivo della Champions della Juve quale sarebbe stato? Di arrivare agli ottavi, che sono 2 anni che usciamo ai playoff, ai quarti, però non siamo all'altezza del Bayern Monaco, della dell'Ajax, scusatemi, dell'Ajax, dell'Arsenal, del Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, a proposito di Paris Saint-Germain, prima parlavamo con Pietro Giancristiano dell'amore, del rispetto che tutto il mondo ha nei confronti di Del Piero. Se avete visto gli occhi con cui Vitigna guardava Del Piero quando lo intervistava a margine proprio della finale, e anche le parole, no, che ha detto il giocatore del Paris Saint-Germain nei confronti di Del Piero, fanno capire qual è l'aura che ha ancora quel signore, mi viene a dire, perché ragazzo no, è più grande anche di me, lui 50 li ha già superati, anche nei confronti dei ragazzi che oggi ancora giocano a pallone. Quindi credo che sia davvero qualcosa che trascende le generazioni, e sono quei campioni che rimangono e rimarranno probabilmente a lungo anche nel cuore dei tifosi. Luca, scusami, Luca, Gianni da Val Lucania ancora ci dice: se non sbaglio, quando hanno fatto il calendario di Serie A hanno inserito un input in cui si stabilisce che due squadre che fanno le coppe non possono incontrarsi nella domenica che segue una giornata di coppe europee, quindi Napoli-Juve così come Juve-Roma dovrebbero capitare solo in domeniche neutre, così quindi di conseguenza non dovrebbero capitare di lunedì, sperando di aver capito bene. Questo, Gianni, è un'altra cosa, è un'altra tematica calda, no? Che noi quest'anno ci siamo ritrovati spesso ad affrontare partite importanti subito prima quelle di Champions. Penso banalmente all'inizio della stagione Juve-Inter e subito dopo Juve-Borussia Dortmund in Champions League. Quindi bisogna capire un po' se effettivamente è stato inserito questo vincolo, questa chiave nell'algoritmo per far sì che non succedessero le cose che hai detto tu. Sinceramente non lo so, Gianni, lo leggo da te per la prima volta, possiamo eventualmente andare a verificarlo. Diamo il benvenuto a Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato, mi fa sempre molto piacere sentirti, poi sai che insomma quando c'è l'odore del mercato cominciamo a romperti un pochino le scatole.
buon pomeriggio Dario, un caro saluto agli amici a casa, è sempre un piacere tornare in un posto piacevole, no? del mio passato pre-J-Land, che è Radio Bianconero. Un caro saluto al direttore e a tutto il favoloso staff della radio.
Grazie mille Jacopo, è sempre bello essere salutati anche in questo modo. Senti, ovviamente stiamo parlando un po' di quello del mercato che verrà, no? Se vogliamo, perché il mercato, l'abbiamo già detto, ieri qualcuno durante Colpo Gobbo si lamentava, si parla, ma non abbiamo ancora comprato nessuno. Citando Allegri mi verrebbe da dire calma, no? Perché il mercato ancora ufficialmente è chiuso, almeno fino al 28 di giugno, e per il momento purtroppo più che parole o imbastimenti di trattative non si possono fare. Secondo te che è più vicino a diventare una realtà e non soltanto chiacchiere in questo momento in ottica Juventus, sia in entrata che in uscita, no? Direi, perché comunque abbiamo dinamiche in entrambe le voci.
Ma guarda, ti dico, in entrata credo che la questione centravanti di massima attualità va da sé, che con la notizia che è filtrata, no, ormai su tutti i livelli dell'addio di Vlahovic, questa notizia è il preludio chiaramente per dei movimenti che saranno, penso, molto molto concreti e che riguarderanno il reparto offensivo della Juve. Che mercato sarà, Dario? Un mercato che chiaramente risentirà della mancata qualificazione in Champions League, è chiaramente qualcosa che sposta evidentemente anche a livello di strategie, di pianificazione, di progettualità, però non per questo motivo deve per forza rivelarsi un mercato deludente e fallimentare. Io credo che la Juve possa fare delle cose fatte bene, chiaramente ci sarà probabilmente qualche sacrificio, lo dicevamo anche mercoledì, un nome su tutti che mi viene da pensare è quello di Bremer, però è altrettanto vero che secondo me peggio degli ultimi 2/3 mercati è difficile fare, e quindi speriamo che finalmente ci possa essere, come dire, un rinforzamento effettivo poi alla fine della fiera, perché la rosa della Juve ne ha estremo bisogno.
Assolutamente sì. E allora senti, nell'ottica proprio tu dicevi, citavi il centravanti, no? Più Sorloth, più Colomouani o più tutte e due?
Ma sono due nomi che li vedo con un grado di fattibilità, di perseguibilità comunque alto. Colomouani vuoi anche, come dire, per la sua situazione al Paris Saint-Germain, sì. È un giocatore che comunque negli ultimi 2 anni è andato per lo più in prestito in giro per l'Europa. Lo scorso anno peraltro ha fatto anche male, diciamocelo serenamente, insieme a tutta la squadra, perché chiaramente il Tottenham ha vissuto una stagione orribile sotto tanti punti di vista, che stava quasi per culminare con una clamorosa retrocessione. Sì. Poi in Championship c'è finito il West Ham, altra squadra comunque importantissima, sì, inglese e di Londra, però chiaramente insomma il Tottenham, anche con la parentesi Tudor e poi anche con la parte finale con De Zerbi, non può essere soddisfatto della stagione che ha fatto. Quindi il Paris Saint-Germain chiaramente non penso che farà rientrare nei piani Colomoni. Spero per il giocatore che la richiesta non sia quella che leggo in giro, no? 40, 30, 40 milioni di euro, che mi sembra comunque una cifra ancora troppo alta data la situazione. Per quel che riguarda Sorloth, è un nome chiaramente ripetuto, battuto nelle ultime ore, soprattutto dopo l'addio di Vlahovic. Sì. Ha fatto una buona stagione, devo dirti, ha fatto comunque insomma credo intorno a 20 gol in stagione, che mi sembra comunque a livello numerico una buona cifra, soprattutto in Champions League ha fatto 6 gol, ha fatto molto bene. Centravanti classico, se ce n'è uno, molto bravo anche a livello fisico, nella copertura del pallone, nello stacco di testa, fa sempre tanti gol anche appunto di gioco aereo. E quindi insomma potrebbe poi anche incastrarsi bene con la situazione di Nico Gonzalez, che è un nome comunque ancora un po' in sospeso tra Juve e Atletico. Sì. Madrid, l'Atletico ci sta pensando anche a quelle che possono essere le modalità per il riscatto, no? Non penso insomma alle cifre forse concordate la scorsa estate, ma penso che comunque la trattativa sia ancora aperta, quindi va da sé che può essere un binario parallelo da tenere monitorato.
Esatto, mi confermi che in quel caso sarebbe, diciamo, proprio un binario parallelo e non uno scambio a tutti gli effetti, no? Cioè sarebbero comunque due operazioni separate.
Sì, ma che poi alla fine della fiera non è che cambia più
no,
tanto.
No, certo,
dai,
certo,
cioè,
certo.
Le
certo.
Puoi tenere parallele, le puoi mettere in un unico pentolone, però è normale che sono, come ti dicevo, anche la situazione di Nico Gonzalez è ancora un po' in sospeso tra i due versanti, quindi va da sé che potrebbero incastrarsi comunque nella stessa unica direzione, perché vedono evidentemente le stesse squadre, le stesse due squadre coinvolte.
Senti,
e quindi bisogna tenerla sicuramente sotto attenzione questa situazione.
Assolutamente. Senti, dicevamo, parlavamo di entrate e uscite, no? Uno che è dato abbastanza forte in uscita è Andrea Cambiaso, e leggevo proprio prima qui anche nella nostra stringa che riporta i titoli degli articoli di Bianconera News, la possibilità di un'apertura, diciamo, del Tottenham per Udoje. Potrebbe essere lui l'erede di Cambiaso, o andresti più come farei io, e lo sai, su un Puchka della Next Gen che sta facendo tanto bene?
Ma sicuramente Puchka sta facendo bene, sicuramente è già un giocatore della Juve, e sicuramente credo che le aspettative della Juve, soprattutto dopo l'ultima stagione, siano evidentemente cresciute anche in ottica prima squadra. Però anche lì per me non puoi pensare di avere lui come protagonista principale per tutta la stagione nel ruolo. Sicuramente può essere promosso in prima squadra, sì. Sicuramente la vetrina dell'Europa League potrebbe essere una vetrina ideale per lui, ma anche per altri ragazzi della Next Gen, assolutamente sì, però probabilmente se va via Cambiaso, e vedremo insomma le modalità di un eventuale addio, va da sé, la Juve deve secondo me intervenire anche in quel ruolo. In questo senso insomma Udoje è un ragazzo italiano, è un ragazzo che conosce il campionato, un ragazzo che a me piace, un giocatore che a me piace. Sì. È ancora giovane, tra l'altro dovrebbe essere forse del 2002, del 2003, non credo troppo più grande, quindi è senz'altro un nome che mi sento di approvare, anche in un'ottica, se vuoi, di
2002.
Sì. Perfetto, di ripopolamento a livello di calciatori italiani, no? Per la Juve, cioè rinfoltimento della colonia italiana che chiaramente negli ultimi anni ha visto troppi pochi giocatori, dato anche il background storico della Juve stessa che la Juve ha dato alla nazionale italiana. Ecco.
Guarda, a proposito, mi hai fatto venire in mente di rispondere a un messaggio che avevo letto prima. Dice un messaggio, un ascoltatore che dice: secondo me dovremmo andare decisi. No, aspetta, non era questo. C'era un un messaggio che diceva di provare, parlava di Davis dell'Udinese, Pellegrino del Parma, e diceva perché non puntare su giocatori italiani. Il problema è che né Davis né Pellegrino lo sono, quindi era un po' contorto come messaggio, perché Pellegrino, nonostante il cognome ovviamente di probabilmente di origini italiane, è comunque argentino, no? Matteo mi sembra che si chiami come Reteghi, quindi è argentino anche lui. Senti, prendo un po' di messaggi che stanno arrivando proprio mentre stai chiacchierando. Dunque, Bescoccio su Twitch ti dice: sembra che il Paris Saint Germain si sia impuntato soprattutto con noi, non hanno bisogno di soldi, difficilmente cederanno sotto certe cifre per Colomani, e poi fino alla fine invece ci dice Colomani conosce l'ambiente bianconero, sicuramente potrebbe essere un vantaggio. E Gianni ci dice: ho seguito nei playoff di Serie B Favasuli del Catanzaro, vuole sapere da te cosa ne pensi, secondo lui ha una personalità e una forza propulsiva quasi ai livelli di Palestra, dice Gianni, non so se sei d'accordo. Jacopo.
Beh, ha fatto sicuramente una grande stagione, tant'è che è stato anche convocato poi da Baldini nell'ultima convocazione per le due amichevoli,
sì,
con i ragazzi, diciamo, chiamiamoli così, dell'Under 21. Quindi chiaramente non solo Favasuli, ma insomma io terrei monitorati anche altri ragazzi che abbiamo visto nell'amichevole con il Lussemburgo,
sì,
ad esempio anche lo stesso Lipani del Sassuolo.
Vero.
Per me ha fatto molto bene, perché no, vabbè, Pisilli lo conosciamo,
certo.
Insomma, Pisilli per me veramente a livello forse di under 23 italiani una delle risposte più belle, più squillanti che abbiamo avuto in questa stagione.
Mm-hmm.
Parlo proprio come Movimento Italia, come calcio italiano in generale, in assoluto. Poi tu sai, a me piace molto Inacio, piace,
sì,
molto Reggiani, che comunque insomma spero saranno assolutamente delle pedine cardine per quel che riguarderà il prossimo ciclo della nazionale. Quindi sì, ce ne sono tanti di ragazzi molto molto interessanti, per rispondere a Gianni. L'altra domanda che mi facevi, scusami,
no, in realtà erano una considerazione del fatto che dicevano che il Paris Saint Germain difficilmente cederà.
Ma allora sì, che probabilmente ci possa essere qualche accredine, anche se vuoi derivante dalla scorsa estate, questa è una lettura per me ragionevole,
sì,
di buon senso, però è altrettanto vero che comunque il tempo passa, io adesso di preciso non so quando il contratto di Colomani andrà in scadenza, però è normale che più passa il tempo e più il potere contrattuale del Paris Saint-Germain su Colomani è destinato a scemare, perché,
certo,
ripeto, che è chiaro che non hanno bisogno di soldi, però è altrettanto anche vero che secondo me, insomma, l'entourage di Colomani quest'estate si farà sentire certamente di più rispetto alla scorsa annata su quelle che possono essere le preferenze assolute del ragazzo, anche in vista di un probabile, perché io penso che sarà probabile, trasferimento in via definitiva.
Allora,
il Paris Saint Germain è comunque interessato a risolverlo,
sì,
questo problema.
Guarda, mentre parlavi,
essere quest'estate.
Ho cercato e è in scadenza giugno 28, quindi fra due anni. Quindi
va da sé che insomma non manca tantissimo, e quindi insomma pensare forse a un prestito può essere l'ultimo step di svalutazione definitiva di quello che sarà poi il prezzo finale che il Paris Saint-Germain potrà chiedere su ragazzo,
certo,
stesso.
Tra l'altro due anni su cinque credo che fosse il contratto iniziale, anche ammesso che l'avessero pagato su intorno ai 70 milioni, siamo comunque a meno dei 30 che dovrebbero richiedere per non fare la famosa minusvalenza, no? Con 25 in teoria ce la si potrebbe tranquillamente,
sì,
cavare, e insomma bisogna vedere poi che cosa vorranno. Apro solo una finestra proprio sulla nostra Next Gen, Jacopo, che so che comunque tu anche segui parecchio, perché ieri, oltre che al calendario della Serie A, forse addirittura l'altro ieri, sono stati definiti i gironi della Serie C, non ancora il calendario ma quantomeno i gironi, e la Next Gen dopo tre anni di alternanza fra girone B e girone C torna dopo tanti anni nel girone A, perché ci sarà la Juventus Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel B, l'Inter forse per la prima volta nel girone C, e poi c'è un Milan futuro con un grosso punto interrogativo perché non ha raggiunto la promozione dal campionato nazionale dilettanti e rischia di spegnersi prima ancora quasi di cominciare, perché sentivo che se dovessero fare di nuovo il CND forse potrebbero decidere addirittura di sciogliere la squadra.
Sì, insomma, anche la retrocessione, se non mi sbaglio, dello scorso anno è stata molto pesante, non di quest'ultima stagione, di quella ancora prima, è stata molto pesante per la progettualità del Milan Under 23, Milan Futuro, come viene effettivamente appellato. Detto ciò, insomma, allora bene secondo me la Juve Next Gen nel girone A. Tendenzialmente mi sento di dirti che storicamente è sempre un po' il girone, se vuoi, meno complicato, sì, meno competitivo, più tranquillo, anche per, proprio per un discorso di impiego, se vuoi, anche di calciatori giovani, molto giovani, che poco hanno ancora a che fare con il professionismo, con il calcio dei grandi, anche per il lancio di ragazzi banalmente della primavera, di Padoin. La reputo secondo me la destinazione migliore, sì, in questo senso il girone A, però insomma io inviterei sempre un po' a temporeggiare, perché tu sai bene, Dario, che la Lega Pro è ancora piena di variabili, ci sono tante situazioni di tanti club,
sì, che sono con la lente di ingrandimento, sì,
bravissimo, che sono evidentemente anche in grande difficoltà economica, e quindi poi va da sé che in definitiva i gironi saranno stilati anche, come dire, in base poi a quelle che saranno le iscrizioni definitive, ultime. Quindi in questo senso speriamo che evidentemente il girone A verrà confermato per la Juve, perché ti dico, mi sento di dire, è il girone che se dipendesse da me sceglierei senza dubbio per la Juve, ma in generale, in assoluto, per una tranquillità anche se vuoi contestuale, ambientale, che in altri gironi non c'è. Banalmente vai a Salerno a giocare,
ah, certo,
durissima,
certo,
vai a Catania a giocare durissima, vai insomma a Foggia a giocare, non te lo dico neanche. E quindi il girone, per esempio, C per me, che sono anche un uomo del sud, lo dico insomma in maniera con discreta cognizione di causa, è il girone sempre un po' più complicato, competitivo e difficile per ragazzi evidentemente molto giovani.
E infatti ne avevamo parlato proprio all'inizio di questa stagione, quando la Juve era finita nel girone di C, che comunque in realtà per il, diciamo, il percorso di crescita è anche un bene, no? Il fatto di andare a giocare,
sì,
su certo tipo di campi.
Senza dubbio.
Diciamo che nell'ottica io immagino che la prima squadra possa attingere magari quei due o tre elementi dalla Next Gen, e magari ripartire dal girone A potrebbe essere forse un cuscinetto un po' più morbido rispetto.
Ma sì,
che...
ma sì, ma se vuoi anche per un ricambio,
sì,
no?
Sì, 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 certo, cioè, certo, certo.
Tanti giocatori di quest'anno della Next Gen magari andranno in prestito, magari andranno in prestito in B, perché no, qualcuno probabilmente anche in A, e quindi secondo me il segreto per una buona Next Gen deve essere poi anche favorire il ricircolo generazionale, che ogni anno può riguardare la formulazione della rosa a disposizione, credo ancora, di mister Brambilla per il prossimo,
sì,
anno.
Senti, intanto salutiamo Angela, che saluta sia me che te, che ci dice che è sempre presente. Luca ci fa presente,
ciao,
che
Angela,
Colo è stato pagato 90 milioni dal Paris Saint Germain, quindi in realtà 90 milioni per due anni sono ancora 36 circa, no? 18-36, sì, siamo intorno ai 36 milioni per non fare minusvalenza, però c'è poi sempre il discorso appunto del fatto che poi rischi di perderlo anche a molto meno in qualche modo.
È chiaro che il rendimento sul campo incide,
certo,
il rendimento,
certo,
sul campo sposta, cioè con Moni, col Paris Saint Germain ha avuto sempre, come dire, un rapporto che non è mai sbocciato, non è mai decollato sotto più punti di vista. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno con la Juve, seppur per pochi mesi, un po' alla Malen quest'anno,
sì,
con la Roma,
sì, sì.
Però insomma anche quest'anno col Tottenham non l'ha sfrucciata neanche per sbaglio,
certo.
Quindi va da sé che secondo me poi in sede di trattative, ma ripeto, al di là della Juve, cioè, proprio per definire la situazione del giocatore col suo club di appartenenza, ovvero col Paris Saint Germain, credo che questo tipo di dettagli evidentemente possono incidere e possono determinare.
Ti leggo un ultimo messaggio, Jacopo, poi siamo in chiusura. Patrizio d'Arezzo torna un po' sul tema di partenza, no? Quello del fatto della lentezza della nostra società, detto che, ribadiamo, il mercato fino al 28 di giugno è chiuso, ormai lontani i tempi dove i dirigenti juventini agivano con competenza e rapidità. Dopo l'esperienza degli ultimi tempi, ho paura che la musica non sia cambiata. Colpa di Comolli, ci chiede Patrizio?
Ma io come dire, manterrei sempre un approccio un po' più moderato, cioè, alla fine, ripeto, siamo neanche al 10 di giugno, va da sé che c'è ancora tantissimo tempo, secondo me le cose vanno fatte bene, poi con un giorno in più, un giorno in meno, questo per me cambia poco, però spero davvero che che anche e soprattutto con la copertura dei ruoli, con la, diciamo, con la finalità di non mettersi nella condizione di giocare 50 partite sempre con gli stessi 11, e spesso e volentieri questa cosa quest'anno è accaduta, mi auguro davvero che ci sia più copertura per Spalletti sotto tutti i punti di vista, in tutti i ruoli, perché i famosi due giocatori per ruolo è da tanto tempo che la Juve non si vede, quindi va da te che io continuo, questa è una cosa che ci ho detto anche penso in un nostro mercoledì, ma la ribadisco senza troppa paura, io credo che la Juve non sia andata in Champions League quest'anno anche soprattutto principalmente per questo motivo qui,
per la mancanza dei ricavi.
Ma sì, perché fino alla fine di marzo la Juve penso che fosse quella che aveva dimostrato che nella corsa Champions poteva starci più di tutte.
Ed era un po' il pensiero degli addetti ai lavori. Scusami Jacopo, ti interrompo perché abbiamo sforato le 15, quindi devo salutarti, tanto avremo modo ancora di risentirci come sempre da soprattutto poi da Mercato Aperto in poi. C'è ancora qualcuno che ci ha scritto, ma lasciamo i messaggi a Camillo. Grazie ancora a Jacopo Desiderio, ci sentiamo presto.
Ciao, grazie mille a te Dario, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto.
Buon pomeriggio a te, allora io lascio lo studio invece appunto a Camillo che ci sarà oggi a fare Sabato Sport al posto di Chiara Leati, Camillo De Michelis, e noi ci vediamo e sentiamo invece venerdì pomeriggio con Colpo Gobo insieme a Luigi Schiffo. Grazie a Ivan in regia e forza Juve.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.